andiamo anche in questa lezione sul modello. Allora, vediamo un terzo approccio, che è un approccio già più, come dire, che ha avuto un suo campo, un suo impatto, una sua importanza, che ragiona in una maniera diversa rispetto a queste tre. Se gli dobbiamo dare un nome, lo chiamerei il modello di tipo strutturalista. In realtà strutturale non è corretto, strutturalista è la parola, diciamo, giusta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che negli anni 60, nel pensiero, in realtà nasce come una riflessione che nasce nell'antropologia culturale, nella, come dire, emersione di alcune categorie che appartengono storicamente all'antropologia culturale, ma immediatamente dopo è un modo di ragionare che si travasa nel pensiero filosofico e che ha avuto delle influenze abbastanza importanti anche nel campo, diciamo, della progettazione dell'architettura. Qual è l'approccio? Innanzitutto, quindi approccio strutturalista non vuol dire approccio strutturale, cioè sono due cose completamente diverse, come dire system thinking e systematic thinking, no? Sono due cose che non c'entrano proprio niente, no? Anzi, scherzavo a questo convegno per dire che sicuramente per avere un system thinking non deve avere un systematic thinking, no? Cioè le parole sono vicine ma non c'entrano niente. E l'approccio strutturalista non vuol dire che è strutturale dal punto di vista del calcolo strutturale, è un approccio diverso. Allora, che cosa vuol dire? Infatti dopo anche in filosofia si chiamerà post-strutturalista, ma non intende dire costruttivo, intende dire un'altra cosa. Perché nasce, diciamo, in due parole all'interno dell'antropologia culturale, soprattutto in questo personaggio che si chiama Claude Lévi-Strauss? Perché, come dire, Claude Lévi-Strauss, analizzando, che so, delle strutture familiari, comportamentali, sociali, religiose, eccetera, di popolazioni primitive, cosa che in genere fa l'antropologo, anche se oggi l'antropologia è diventata una scienza umana che va fino anche, diciamo, no, alla contemporaneità, però storicamente studia, diciamo, le popolazioni primitive in casi, diciamo, che si possono mettere più facilmente sotto vetro, come dire, no? Perché più limitati, più racchiusi, no? E ha usato come modello interpretativo appunto questo modello tipo strutturalista. Che cosa vuol dire? Che esistono, come dire, dei pattern, delle regole che caratterizzano l'organizzazione di queste comunità. Quindi esistono delle regole in qualche maniera rigide, delle regole quadro, delle ossature in qualche maniera, e allo stesso tempo esistono delle variazioni. Queste variazioni si muovono all'interno del sistema delle regole generali. Se pensate delle strutture, per esempio la struttura della famiglia, per dire, no? La struttura della famiglia che noi, come noi la pensiamo, è del tutto ignota ad altre civilizzazioni. Esistono tutt'altro, non è che esista la famiglia biparentale con due figli, esistono mille modi, no? Immaginate soprattutto in altre società. Per strutturare le relazioni tra le persone. Quindi, come dire, guardare alla formazione di queste strutture, no? Consente di avere un approccio che da una parte determina queste strutture e dall'altra vede, diciamo, le variazioni, diciamo, dei comportamenti, delle cose, eccetera, come variazioni all'interno di questa struttura. Quindi, diciamo, per semplificare proprio ai minimi termini, in un rapporto quindi di tipo dialettico sostanzialmente, all'interno di strutture di primo grado si muovono variazioni compatibili a queste strutture. Questo tipo di ragionamento capite che è un ragionamento che ha delle, può avere e ha avuto delle influenze molto interessanti e molto importanti all'interno dei discorsi di progettazione in genere, di progettazione urbanistica e di progettazione architettonica. Perché mentre il primo caso sostanzialmente si muove attraverso un sistema molto prescrittivo e lineare, oggettività di bisogni, oggettività di soluzioni, soluzioni sostanzialmente preconfezionate o molto guidate attraverso questi concetti sempre di oggettività, muoversi all'interno di questa dialettica, diciamo, tra strutture di primo grado in qualche maniera, che detengono delle strutture, molte variazioni che sono compatibili a queste, cambia, diciamo, il modo di pensare e di progettare. Io non creo, per esempio, dei blocchi tutti uguali, tutti omogenei, tutti, diciamo, resi oggettivi rispetto a quelli che sono i bisogni di una nuova classe operaia o di una nuova cosa. Ma io entro in una logica, come dire, diversa, più dialettica, che si muove in alcuni fatti, come dire, diciamo, di scelte di primo grado o strutturanti o rigide e delle variazioni compatibili a questo. Questo tipo di ragionamento, come vi dicevo, ha avuto dei grandi, un certo impatto abbastanza importante nel campo dell'architettura, in particolare nasce in ambito olandese in maniera abbastanza forte. Di queste cose si parla in alcune parti del libro Architettura e Modernità, ci sono delle parti in cui questo viene, diciamo, aperto, ma viene aperto all'interno di quel tipo di narrazione, una narrazione di tipo storico, una narrazione, diciamo, di tipo categoriale, come è questa. Qui stiamo ragionando sull'evoluzione del concetto di modello, no? Lì la narrazione è di tipo storico, quindi è diversa, ovviamente le cose si intrecciano. Un personaggio abbastanza interessante, mentre Alexander è in qualche maniera, ci dobbiamo pensare a delle figure chiave, perché poi ci aiutano, per pensare a questo approccio, probabilmente la figura chiave è Alexander Klein, no? È, diciamo, il testimone tipo di questo modo di ragionare. Se dobbiamo ragionare su un tipo di ragionamento prestazionale, è chiaro che Alexander in questa fase degli anni 60, anni 60, perché poi è anche lui cambiato, è probabilmente la figura chiave. Per questo tipo di ragionamento probabilmente John Abraken è la personalità che dal punto di vista teorico è il più caratterizzante. Ovviamente stiamo parlando del campo dell'architettura. Cosa fa Abraken? Abraken fa questo discorso: non ragioniamo ragioniamo all'interno di questa dialettica e muoviamo questa dialettica nel campo della progettazione. E quindi crea questo gruppo che si chiama SAR, che è un gruppo che ha come filosofia questa idea di muoversi all'interno di questo sistema di gerarchia delle scelte di primo grado che sono scelte strutturanti, e invece un insieme di variazioni compatibili a queste scelte strutturanti. Questo vuol dire che il risultato dell'operazione edilizia non è, diciamo, un prototipo sempre uguale ripetuto in se stesso, ma evidentemente un sistema che ha dei sistemi, come dire, strutturanti da questo punto di vista di primo grado che sono quelli, ma un insieme di variazioni molto possibili e molto numerose all'interno di queste idee. È come dire, se volessimo proprio banalizzare, anche è un modo di banalizzare, che dalla Ford T come modello unico, oggettivizzato per la famiglia tipo, per l'economia tipo, per la catena di montaggio tipo, per il motore migliore, per lo standard migliore, duplicato in milioni di volte, tutto uguale, ci sia, che ve devo dire, adesso non lo so qual è il prototipo della macchina che può avere molte variazioni, ma diciamo una macchina che ha un telaio, quattro ruote, dei sistemi base, diciamo, comuni, ma che poi possa avere molti accessori compatibili a quello, diciamo, per fare un paragone. E questo funziona anche nel campo dell'architettura, soprattutto quando interviene un altro ragionamento, che è il ragionamento che era molto importante negli anni 60, era in qualche maniera quello della prefabbricazione, no? Che cosa prefabbrichiamo? Prefabbrichiamo come facevano, diciamo, per esempio in quella fase, pensare soprattutto nei paesi socialisti, no? Completamente tutti gli edifici dall'A alla Z, tutto uguale, eccetera, oppure prefabbrichiamo alcune strutture, per esempio, no? Alcune strutture di servizio, alcune strutture di distribuzione, alcune strutture di impianti, alcune strutture costruttive, e però lasciamo tutto un altro sistema di componenti liberi che si possono aggregare. Questo tipo di rapporto e questo, diciamo, questa dialettica è una cosa che a me mi ha molto interessato e mi ha molto affascinato, a me e ai miei amici, all'inizio degli anni Ottanta, anche se già allora aveva almeno 15 anni di storia, perché sembrava una maniera per avere tutta una serie di razionalità di sistema e dall'altro punto di vista avere un insieme, appunto, sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista dell'immagine, sia dal punto di vista del programma, molto aperto. E questo tipo di ragionamento noi lo facevamo sia alla scala dell'edificio, sia alla scala della cellula, sia alla scala dei tessuti urbani, sempre ragionando all'interno di questa dialettica di scelte, scelte di primo grado in qualche maniera strutturanti e scelte di secondo grado di variazione. Per esempio, questa è una delle tantissime tavole che avevamo fatto, lavori, concorsi, eccetera. In questo caso, per esempio, che cosa vedete? Vedete come si esplica questo ragionamento? Queste sono le scelte di primo grado, cioè si decideva per quanto ottimale da un certo punto di vista, che so, una campata, le dimensioni di questa campata, che margini di variazioni potevano avere avanti e indietro questa campata, un blocco di servizio. All'interno di questa regola, diciamo che è una regola di primo grado, queste cose che vedete qua più piccole, non so quanto si vedano bene, erano tutte variazioni compatibili a questa fascia. Quindi, per esempio, in questa fascia potevano avvenire tutte queste cose. Due stanze, una stanza doppia, un soggiornino, una mezza loggia avanti, più indietro, eccetera. Quindi, queste qui erano tutte variazioni compatibili rispetto a questa regola di primo grado, che era la sua dimensione, eccetera. Stessa cosa che poteva avvenire qua. Cioè, questo blocco poteva essere fatto in maniera diversa, o addirittura poteva slittare da una parte, se slittava da una parte poteva essere inserita una scala, se si inseriva la scala potevano succedere delle cose, e avanti di questo passo. Quindi, diciamo, per esempio, questo è soltanto per spiegarvi come funzionava questo metodo. Quindi, mentre questo era un abaco di varianti compatibili alla struttura di primo grado, poi queste erano tutte tipologie, no? Per esempio, di appartamenti, tutte compatibili con le regole di primo grado e con le variazioni di secondo. Naturalmente questo determinava un'immagine architettonica molto più varia e cominciava ad approcciare quell'idea che non esiste una, diciamo, casa tipo. Esistono 100 differenti combinazioni, quindi pur non spingendo molto concetti che poi diventeranno più tipici dopo, questo approccio, diciamo, dialettico dicotomico permetteva, diciamo, di cominciare a lavorare su un concetto di variazione e non di oggettività di soluzioni in un processo completamente lineare. Non so se mi sono spiegato. Quindi lasciamo questa situazione qui e adesso facciamo un grosso salto, d'accordo? E ci cominciamo ad avvicinare ad un pensiero più contemporaneo e ad un modo di approcciare questo problema del modello, cioè questo problema di come noi facciamo le scelte sostanzialmente, di questo, questa è la nostra maniera, che tipo di, diciamo, apparato concettuale, metodologico noi abbiamo per fare delle scelte sostanzialmente, cosa ci può aiutare nel fare delle scelte. E facciamo entrare questa, diciamo, parola, che è una parola che è, diciamo, densa di significati al nostro interno, no? Io qua scrivo, però poi se lo leggete nel pezzo originale, nel pezzo veramente scritto, cioè, come dire, il pezzo scritto e poi pubblicato è basato su questo come appunti. Questi qui sono gli appunti di quello che poi diventerà il testo. Ecco perché è scritto in maniera così, diciamo, un po' confusa, eccetera. Perché in realtà sono gli appunti di quello che poi lì è limato. Allora io qua scrivo, guardare adesso a me stesso, sembra incredibile come almeno fino alla fine degli anni 80 io stesso credetti fermamente in questo modello decisionale. Ho scritto molto a proposito, ne metto uno alla fine, se mi calco altro riferimento bibliografico, a qualcuno potrebbe interessare approfondire, ma non importa. Come tutti sappiamo, al modello decisionale oggettivo, al modello decisionale prestazionale, al modello strutturalista, si è costituito oggi un modello che potremmo chiamare diagrammatico, diciamo. Che cos'è mai il processo processionale diagrammatico? Beh, si potrebbe dire, banalizzando molto, è uno schizzo. E invece no, io questo vedete come se vi parlassi, no? Invece no, non è uno schizzo. Il modello decisionale diagrammatico non è la prefigurazione di un'idea finale, è invece la prefigurazione di un processo, è la prefigurazione delle relazioni che intercorreranno nell'architettura, è una sorta di codice DNA generatore e regolatore di uno sviluppo. Sono cose dette a caldo, però servono, diciamo, a trasmettere questa cosa. Non è uno schizzo, è una specie di un pezzo di DNA, è la prefigurazione delle relazioni che incontreranno nell'architettura, è un codice DNA generatore e regolatore di uno sviluppo. Gli esiti dipenderanno da una serie di accidenti, è giusto dire questo, da una serie di cose, accidenti, cose che possono accadere o possono anche non accadere, che intervengono come variabili per modificare in parte quel diagramma, o potremmo dire per attualizzarlo, nel senso per renderlo attuale e reale, no? Quindi qual è il grande passo? Il grande passo è che è dinamico, è intrinsecamente dinamico. L'arrivo di questa parola fa entrare in gioco due cose, evidentemente da una parte l'elettronica e il computer e B l'uso dinamico dei dati. In realtà avrei dovuto scrivere delle informazioni, ma vedete anch'io in quel momento ancora facevo anch'io un poco di confusione sui termini, no? In realtà la parola giusta sarebbe delle informazioni. Due cosettine che dette così sembra pane e mortadello, ogni tanto mi divertono queste cose, e invece sono due cose di mostruosa importanza, cioè il fatto che sia dinamico e che entra l'elettronica e il computer, l'uso dinamico delle informazioni. A questo punto dobbiamo fermarci con l'uso della prima famiglia della parola modello come decisionale e aprire un altro capitolo, quello dell'uso del modello in qualche maniera come modello scientifico. È quello a cui noi appunto ci stiamo avvicinando, no? Modello scientifico che in quanto, se poi nessuno c'ha il libro Introduzione alla rivoluzione informatica, una copia qua, nessuno ha una copia di quel libro, se tu vedi nel glossario c'è una definizione di modello, se la possiamo leggere così ci attendiamo su una cosa, nella parte finale c'è il glossario, no? Credo che io dia una definizione di modello ovviamente. Una delle ultime pagine. C'è? No, non è il capitolo, è proprio nel glossario. No? C'è il glossario. A che pagina è?
170.
Pagina 170.
60?
Ok, 160. Ok, quello è il glossario, no? Cosa è scritto lì?
Chiama teorico elaborato in diverse scienze e discipline per rappresentare gli elementi fondamentali di uno o più fenomeni. Bologna 1980. In ambito informatico la forma riassumono le informazioni.
Esatto, ok. Allora ripetiamo un'altra volta perché adesso siamo più concentrati tutti quanti. Allora, questa è la definizione che noi diamo, no? E è sempre utile andare a quella pagina, perché in ambito comunque comunicativo, se uno non capisce di che parla, allora parliamo di questo, ripeti un attimo così siamo tutti sicuri.
Il teorico elaborato in diverse scienze e discipline per rappresentare gli elementi fondamentali di uno più
fenomeno. Punto. Questo non lo dico io, lo dice lo Zingarelli. Quando andate sullo Zingarelli, alla definizione numero 3 di modello, dice questo. Ok, quindi è questo. Vai avanti.
in ambito informatico la forma che assumono le informazioni.
Questa è una cosa che dico io, no? Nel capitolo sulle informazioni a un certo punto entra la parola modello e io spiego il modello è la forma che assumono le informazioni, d'accordo? Le informazioni sono a un livello più basso, il modello è la forma che assumono queste informazioni, cioè un'ipotesi che noi facciamo, no? Di queste informazioni che vengono a essere modellate in qualche maniera, vengono a essere usate appunto, come dice prima, come schema per interpretare, per simulare, per fare la realtà, giusto? Finisci la definizione? È finita. Lì è definito diagramma? C'è la parola diagramma? Mi pare di no. C'è? Leggetela là. Che dicono come diagramma?
Dice serie di relazioni che prefigurano alcune proprietà dell'opera finita e che contribuiscono a guidare lo sviluppo di un progetto.
Esattamente quello che mi interessa dire. Come è? Serie di, come dice?
Relazioni.
Serie di relazioni, perfetto, ok, cioè mi adeguo, magari ce n'è una migliore, però è quello che io intendo sicuramente dire. Serie di relazioni com'è?
Che prefigurano,
questa è una parola chiave, che prefigurano esattamente
alcune proprietà.
Esatto, alcune proprietà
dell'opera finita e che contribuiscono a guidare lo sviluppo di un
progetto. Ok, d'accordo? È una definizione. La definizione è, come dire, quando uno lavora in questi ambiti, a un certo punto fare delle definizioni è importantissimo, anche per poter andare avanti, perché come delle cose che si costruiscono delle cose, no? Alcune volte le definizioni tu le trovi in altri e ti vanno benissimo, in altri casi hai bisogno di costruirtela te, non fa niente, perché è un valore convenzionale, l'importante è che tu lo sappia. E che tu lo comunichi, questo è particolarmente importante per chi si muove in ambito di dottorato di ricerca. Cioè quando tu dici, fai entrare in campo un concetto o una parola, lo dice perché lo dice Lévi-Strauss, vabbè lo dice Lévi-Strauss, lo dice perché lo dice Valentina Nunna, è la stessa cosa, da un certo punto di vista. Soprattutto nel nostro ambito, che è un ambito comunque di natura progettuale. A me non mi importa che la narrazione derivi da una definizione dei fratelli Grimm o di Carla Molinari o, non so, del grande Piaget, per farti un esempio, non è necessariamente quello il bandolo del problema. Il bandolo del problema è che tu costruisci un costrutto dichiarato all'interno del quale tu lavori, poi se è quello o quell'altro, alla fine è quasi, da un certo punto di vista, nell'ambito di un discorso scientifico, comunicativo, oggettivo, l'importante è capire di cosa stai parlando e che cosa tu stai cercando di fare. D'accordo? Questo, diciamo, come apparato mentale. Dopodiché, se tu vuoi, tu puoi sempre costruire tutta la storia che la parola diagramma c'ha. Questo è un altro paio di maniche. Prendi il diagramma, lo prendi statica, lo prendi, che ne so, scienza delle costruzioni, lo prendi nella geometria descrittiva, cioè lo puoi fare quello che ti pare, no? D'accordo? Lo prendi nei circuiti elettrici e fai la storia del concetto di diagramma. Ma in questo caso non è questo che stiamo dicendo, noi stiamo cercando di mettere a fuoco un costrutto perché, come vedrete, c'è fondamentale, quindi dobbiamo capire di cosa parliamo. Tra parentesi, noi abbiamo fatto un libro che è in realtà una vera chicca, che però non so se voi riuscite a prendere da qualche parte, anche se c'è in tutte le librerie, in tutte le biblioteche, e è questo libro. Questo libro in realtà è una vera e propria chicca per tutta una serie di questioni come queste, perché in realtà è strutturato attraverso delle coppie di parole. Queste coppie di parole sono sempre definite, diciamo, ciascuna coppia di parola è sempre definita in due sole pagine, per cui si capisce che cos'è, e poi ci sono tutta una serie di, come dire, saggi che illuminano queste due parole da vari punti di vista in varie esperienze. Quindi in realtà è un vero libro chicca da questo punto di vista. Io non capisco, questo sarà l'editore Mancosu, costa 10 euro, non capisco se riuscite ad avermi accesso, se soltanto la mancoso, eccetera, ma se riuscite ad averne accesso, questo è veramente un libro molto bello da leggere, noi ci abbiamo lavorato un sacco di tempo per farlo, se riuscite a prenderlo, prendetelo, perché è veramente molto illuminante per chi fa ricerca, per chi sta in questo corso, c'è un po' in tutte le biblioteche in ogni caso, però insomma costa niente, basta riuscire a acchiapparlo. E, per esempio, vi faccio un esempio, c'è un capitolo che il capitolo si chiama Diagramma scritta, perché tutto il libro è costruito su coppie che muovono, come dire, la concettualizzazione tra una fase in qualche maniera, come dire, in cui l'informatica non è assolutamente centrale, ha invece delle parti in cui l'informatica diventa centrale. Quindi in questa parte, per esempio, che si chiama Diagramma e Script, sempre questo libro, vedete, ha queste coppie, salto e lineare, eccetera, tutto il libro funziona così, e ciascuna parte nasce con un'immagine che è un'immagine, un po', questo è un PDF, quindi fa così, no? Ok, è un'immagine che è un po' un'immagine rebus, ogni capitolo parte così, c'è queste due parti di definizione del perché questa coppia è interessante e poi ci sono una serie di articoli, saggi o illuminazioni su questo problema, anche molto eterogenee ma abbastanza, diciamo, interessanti e stimolanti. Per cui ce n'è una, ad esempio, vedete, queste sono tutte le coppie, salto e lineare, macchina e desiderio, diagramma e script, informazione e materia, crack e light, ecologico e analogico, vegetale e sensoriale, raster e vettoriale, immateriale e componico, dinamico e inerte, plug and the city, e manca quello sullo script, com'è? Diagramma e script, ok. In questa parte, in particolare Antonio Di Raimo, che è stato in questo corso con me, il mio dottorando di ricerca, adesso insegna fuori, diciamo, entrava dentro questa cosa, dicendo cos'è il diagramma e cos'è lo script, no? E lo script, sostanzialmente, lui spiega, è la resa matematica, è l'algoritmo che determina un diagramma, sostanzialmente, è l'attualizzazione del diagramma. Se io voglio avere uno sviluppo informatico di cosa è un diagramma, devo fare uno script. Una cosa molto semplice, ma se ci cominciavamo a interrogarvi, ci mettevamo 4 ore a tirarlo fuori. D'accordo? Per dire, ci sono molte cose. Questa comunque è una parentesi, ma siccome non ho avuto mai modo di parlarvi, in realtà, di questo libro, è un libro molto utile, molto bello anche, francamente, se riuscite a metterci le mani sopra. Allora, torniamo a noi. Quindi abbiamo capito che cos'è il modello, abbiamo capito che cos'è il diagramma, abbiamo capito che in questo libro c'è una parte di glossario, che è una parte molto utile, perché è una parte che dice, oh, un attimo, stiamo a parlare di queste cose, e tutte le cose sono definite, no? Adesso l'hai capito. Quindi, la domanda è, se apriamo la lista così mi comincio a divertire un po', la domanda è, questo qua che fa Frank Owen Gehry è o non è un diagramma? Domando a Ilaria Fragnito se c'è ancora o se n'è andata. Eccola Ilaria. Vabbè, allora è fuori gioco, appena entrata se è proprio così. E Maria Vittoria, c'è Maria Vittoria. Ecco, questo qua è un diagramma? Sentiamo di nuovo intanto che lei ci pensa, rileggere ancora una volta la dizione di diagramma. Scusa, ormai se tocca sto compito, un po' chiesistico, ma insomma.
Serie di relazioni che prefigurano alcune proprietà dell'opera finita e che contribuiscono a guidare lo sviluppo di un progetto.
È uno schizzo, esattamente. Per un'enorme estensione, ma è uno schizzo, cioè determina non una serie di relazioni, ma in qualche maniera prefigura un'immagine. Allora, la maniera di ragionare di Gehry è sostanzialmente per una lunga fase una cosa che lui prefigura delle immagini, sostanzialmente. Prefigurando delle immagini, poi queste immagini progressivamente diventano talmente, diciamo, anche ricche plasticamente da necessitare il computer per espletarle. Ma è un altro ragionamento. Se io invece faccio, diciamo, una cosa di questo genere, cioè tutto il ragionamento di Eisenman è un ragionamento intimamente diagrammatico. Se voi vedete, cioè, tutto quello che lui ha prodotto in una lunga fase, non è che questa operazione è uno schizzo. Appartiene alla famiglia del diagramma, cioè appartiene a quella, diciamo, impostazione. E quindi, in quanto tale, seguitemi nella logica, essendo un diagramma in questa, diciamo, condizione, è intimamente scriptable. Cioè, si presta intimamente a una trascrizione di tipo algoritmo matematico, eccetera. Cioè, come faccio a scrivere in Grasshopper di questo, in poche parole? No? Mentre invece mi è abbastanza facile, entro certi limiti, tradurlo matematicamente in uno script che rappresenta, diciamo, la concretizzazione di quel diagramma. Cominciamo a capire cose. Giusto? Perché quello prefigura alcune condizioni. Di norma, seguitemi su quest'altra parola, alcune di queste condizioni si chiamano condizioni topologiche, cioè appartengono a una famiglia, diciamo, di pensiero geometrico, che vuol dire di campi, di possibilità, che si muove entro certi campi e non in certi altri. Una famiglia di forme topologicamente omogenee vuol dire che possono avvenire certe cose dentro quelle e non altre, sostanzialmente, no? E quindi questo si sposa spesso con un ragionamento ovviamente di tipo diagrammatico, perché un diagramma è fatto, diciamo, in questa determinata maniera. Ora, e qua ci approcciamo, poi richiudiamo il cerchio di nuovo con Van Berkel. Se voi riprendete il libro Architettura e Modernità, nell'ultimo capitolo, voi vedrete che l'ultimo capitolo di Architettura e Modernità è strutturato attraverso un po' un trucco da un certo punto di vista, cioè inserisce livelli di comprensione critica dell'informatica crescente, no? Si muove dai semplici discorsi di immagine e di comunicazione, poi entra in certi discorsi geometrici topologici, poi entra in certi discorsi di pelle, poi entra in certi discorsi di diagramma, poi si muoverà sul modello, poi si muove sull'interattività e poi si muove sull'ecologia, diciamo. Fa questo tipo di progressione. Soltanto che questa progressione la costruisce non tanto dal punto di vista saggistico, ma incasellando, diciamo, le esperienze, d'accordo? E questo è costruito così. Van Berkel è stato inserito, diciamo, perché facendo una narrazione tu devi decidere dove inserirlo, no? E all'interno di questo discorso del diagramma. Perché? Perché, come dire, mentre nel pensiero di Eisenman, in fondo, come dire, e lo vedete anche nei disegni da un certo punto di vista, non so come dire, la logica non è intimamente informatica, non è intimamente scriptable, è veramente quasi una logica di trasformazioni vettoriali, quasi, da un certo punto di vista, no? Anche se appartiene a quella famiglia, Van Berkel è un nativo digitale, e questa è la differenza, è un nativo digitale, cioè introietta dentro se stesso quello che rappresenta il mondo dell'elettronica come sfida intellettuale, come crisi intellettuale, come problematica di tipo intellettuale. Cioè, non è che, voglio dire, se voi andate a uno studio professionale anche oggi, ma anche, diciamo, 10-15 anni fa, la presenza dell'informatica a che cosa serviva? Serviva, se va meglio, a fare più rapidamente alcune cose, oppure al massimo, quando erano un po' più, a capire che si potevano modificare alcune cose, giusto? Diciamo, più o meno questo era l'ambito, oppure perché eri forzato a farlo. Questo vuol dire, come dire, è un atteggiamento rispetto allo strumento in cui non si innesta il concetto modernità e crisi, no? Perché noi abbiamo detto che la modernità è accettare la crisi e trasformarla in valore. Quindi in realtà se arriva un nuovo strumento, questo strumento è crisi, non è soluzione. È soluzione soltanto se tu lo reincorpori con le tue categorie vecchie. No. Se la fotografia ti serve a fare uguale il ritratto che prima facevi a olio, non hai capito che cos'è la fotografia, diciamo in due parole, no? Proprio per semplificare. Stesso processo ovviamente investe gli strumenti informatici, che diciamo innestano una crisi quando tu ragioni intimamente su, diciamo, delle potenzialità nuove, ci sono le potenzialità che il modello, quindi a questo punto, non è né il modello oggettivo, né il modello prestazionale, né il modello strutturale, ma è in qualche maniera il modello in quella accezione scientifica, cioè in quanto potenzialmente mobile e dinamico. Perché questo che l'informatica è, come abbiamo visto. Ecco come attraverso questo processo prende forma, come dire, una idea, una concretizzazione dell'architettura che, come dire, la reifica questa idea. Quando in un attimo della conferenza io ho detto, credo di averlo detto, adesso non so se l'ho detto, l'ho fatto tante volte questi discorsi, ma credo di averlo detto, che in qualche maniera l'edificio del Mercedes-Benz, che qui adesso dobbiamo semplificare, quindi vediamo quello, è la reificazione del diagramma in questo senso, intendevo dire questo, cioè che nasce all'interno di tutta questa logica. Non è perché il Binder permette di fare le cose storte, non è quello, c'è anche quello, ma non è quello. Il problema è che lui è un diagramma informatico in questo senso che si fa cosa vera e che si fa spazio. Ok? Ci siamo? Siete con me su questo punto? Qualcuno mi vuole fare delle domande qualche volta nella vita perché non ha capito una cosa che la rende subito molto più evidente. Ecco, perfetto. Esattamente, quelli che prefigurano l'immagine, esattamente questo, perché questo si sposa con l'idea esattamente di quella, diciamo, definizione di diagramma. Mi dai il libro un attimo che stavamo prima, se ogni volta lo chiedo, come dire, al sacerdote sull'altare, che diventa una cosa, due, tre volte sì, ma quattro volte comincia a diventare un pochettino scocciante, no? Per lui, voglio dire, no? Di nuovo ritorno sempre allo stesso punto, una serie di relazioni, non una serie di figure, una serie di relazioni che prefigurano alcune proprietà dell'opera finita e che contribuiscono a guidare lo sviluppo del progetto. Non è detto che le parole siano perfette, ma comunque se funzionicchiano, se le troviamo di meglio, la aggiustiamo questa definizione, ma è la definizione che esattamente hai proprio ragione. A capire questo, nello sviluppo della cosa stare lontani dal problema dell'immagine, perché noi dobbiamo prefigurare delle relazioni e questo entra dentro tutto un altro aspetto del pensiero filosofico, perché noi non approcciamo queste cose via pensiero filosofico, altri lo fanno benissimo a farlo, non lo faccio io, ma è chiaro che tutto questo ha a che vedere con tutto il discorso filosofico del diagramma come macchina astratta, tutto il pensiero deleuziano, eccetera eccetera, ma noi per il momento questo, cioè, non lo approcciamo attraverso questa strada. Approcciamo la strada, come dire, attraverso queste altre categorie, ma è chiaro che le due cose stanno insieme, no? Oh, quindi è il diagramma come macchina astratta, sostanzialmente, di questo parliamo. Allora, detto tutto questo, rivediamoci l'edificio un'altra volta ancora, perché sembra assurdo, ma ripetita più volte in questi casi. Quindi ho pensato, rivediamoci tutto un'altra volta da capo, d'accordo? In maniera da farvi capire all'interno di questo tipo di respiro che cosa succede, che cosa sta succedendo. Ecco perché parliamo di un approccio che è un approccio anche dal punto di metodologico diverso, in che sposa intimamente il paradigma informatico. Ok? Allora, alcuni di voi hanno visto, a un certo punto qualcuno ha parlato di questi famosi diagrammi. Allora, dicendo lui lo stende, lui lo fa, eccetera. Allora, alla fine vi rivelerò una cosa che soltanto alla fine si può veramente capire, una cosa che stranamente nessuno ha detto nessuno ci è arrivato a questo punto, questo ve la svelo alla fine. Allora, guardate che cosa alla fine lui, diciamo, attraverso questo processo, lui genera questo diagramma, no? Questo diagramma è praticamente, vediamo un po', mi piacerebbe ridisegnarlo così lo capiamo. Eccolo qua. Dunque, è questo famoso diagramma trilobato, no? Allora, una e ok. Uno e dall'altra parte è uguale, giusto? Uno lo intreccia qua, devo capire la logica generativa lui che fa. Allora, qui parte da qua, fa questo si incrocia qua, entra là, va qua e arriva qua. Giusto? Esatto, fa questo. Guardate se gli assomiglia, eh? È uno, ok, questo è più aperto, ecco qua. Ok? Ok. Così? Ok? È così, no? Allora io viaggio, viaggio, e lui era un disegno, se è giusto, no? E così è.
Però sarebbe piegare.
Vabbè, continuo. E questo sono uguali, no? Diciamo che topologicamente sono uguali. Ecco, l'importante è che la forma, diciamo, topologicamente è composto di 1, 2, 3, 4 spazi, 1, 2, 3, 4 spazi, giusto? Ok. Ma in realtà piega. Poi te lo faccio capire perché piega.
Okay. Ma sì, no.
Nella generazione non piega, nella realtà piega, poi ti faccio capire perché.
D'accordo. Sì, nel libro Converti al Digitale. Nel libro Converti al Digitale, il passaggio qui dice che io potrei seguire il percorso, però a un certo punto posso anche decidere di prendere
il suo. Esattamente, questo nasce perché tutta la forza è appunto nell'esperienza della cosa, perché è vero che dal punto di vista del tracciamento è un tracciamento che dovrebbe essere, come dire, continuo. In realtà poi, come vi farò vedere, in realtà la forza è proprio questa cosa che tu e io stiamo dicendo insieme. Ok, comunque è questo? Ok. Questo è un diagramma? Siamo d'accordo con un diagramma? Perché è un diagramma? Perché ha una natura intimamente topologica. In che senso? Sono i bastoni aperti? Detto questo, perché questo è di natura intimamente topologica? È chiaro, perché se io lo faccio così o lo faccio così è uguale, la sua stessa identica regola, in questo senso è topologico, no? La faccia è la stessa famiglia, posso deformare in varie maniere, le sue regole sono sempre quelle. In questo senso è un diagramma, d'accordo? Ok.
Adesso le faccio in arte, allora.
Se ne fanno noi quattro richiami. Ok, allora, detto questo, allora, abbiamo fatto questo diagramma. Questo è un diagramma, d'accordo? Non è uno schizzo, non è un'altra cosa, appartiene esattamente a quello, prefigura alcune condizioni. Che cosa succede a questo punto? Perché questo diventa, diciamo così, così potente questo strumento? Eccolo qua. Perché si fa spazio? D'accordo? Si fa spazio attraverso una scelta che dovete capire subito, la profonda differenza tra questo diagramma intimamente dinamico e un diagramma che sembra dinamico, ma in realtà non è dinamico. Ed è il diagramma sempre, diciamo, del sistema del Guggenheim. Il sistema del Guggenheim in realtà cosa fa? Fa una spirale che in realtà è
quasi sempre uguale, che gira così, con, diciamo, poi una copertura. Questo spazio è diciamo, piccola variazione all'interno di questo, come sapete, è una spirale che sale ed è una, diciamo, all'interno dello spazio della spirale c'è il percorso e l'esposizione d'arte, come sapete. Quindi apparentemente è simile, ma in realtà questo non ha nessuna tipo, ha pochissime regole negoziali, perché se voi ci fate caso, questo qua io che posso fare? Lo posso fare un po' più grande, un po' più piccolo, ma in realtà la sua regola è una regola intimamente ferma su se stesso, non puoi fare proprio niente in realtà, tu sei messo dentro una rampa o ci stai o non ci stai, diciamo sostanzialmente, no? Mentre invece adesso capite che cosa accadrà qua, e avviene... diciamo esattamente ribaltando questo concetto, perché la genialità del progetto, forse non so se l'avete capito, è esattamente quella di non usare assolutamente lo spazio centrale come spazio di circolazione. Questa è la genialata del progetto. Perché, segni, se io metto la rampa che mi serve questi nello spazio centrale, io l'ho ammazzato immediatamente, perché non posso che fare altro che circolare attraverso questo sistema, cioè un sistema paragonabile a questo sostanzialmente, cioè lo monumentalizzo immediatamente. Invece l'idea geniale del progetto, che non è altro che una concretizzazione del diagramma, è quella di mettere, e qua lo vedete nella pianta, un po', c'è una pianta in cui lo si fa dire bene, eccola qua, di mettere all'interno di questo sistema, di mettere qui i fatti serventi, di mettere qui i fatti serventi verticali, cioè diciamo in qualche maniera di far funzionare questo come se fosse il core di un edificio, come se fosse il core di un grattacielo sostanzialmente, no? Per cui lungo questa fascia all'interno non c'è un sistema di distribuzione, diciamo, lineare, ma c'è un sistema, ecco qua, questa è la cosa fondamentale per capire questo, è quella piccola differenza là. Okay. Okay. Diciamo, questi stanno in una fascia che sta messa così, qua dentro, ecco così lo capite meglio, intanto non capire cosa succede. Una cosa di questo tipo, per cui io all'interno di questa specie di nocciolo che lo vedete qua, eccolo qua, il diciamo il motore del progetto è dato da come è risolta questa cosa. Questo nodo, che è come se fosse il core di un edificio alto, contiene, vedete, le scale di sicurezza, contiene gli ascensori e credo che contenga anche i bagni, come è naturale che contenga, d'accordo? Avvenuto questo fatto, cosa vuol dire questo? Che questo sistema è un sistema di sicurezza e di servizio che in realtà ti conduce dall'alto, ti conduce in alto, come abbiamo visto, ma non serve, e questa è la chiave, a distribuire i vari piani. È tutta lì la chiave della presenza del progetto, dal punto di vista organizzativo. Non serve a distribuire i vari piani, serve soltanto come scala di sicurezza e per portarti in alto. Per cui questo spazio di fatto è uno spazio vuoto dal punto di vista della cosa, è uno spazio che monumentalizza, e adesso vedremo, che simbolizza, poi vedremo come fare il gioco, la nozione. Allora, che cosa avviene a questo punto? Avviene che, come volete che lo costruiamo questa cosa? Ma come lo costruiamo? È ovvio, in questa zona qui noi faremo i fatti, diciamo, di natura strutturale, importante, e siccome non possiamo fare questa cosa tutta a getto, faremo in modo che la facciata, e lo vedete in quello schema, un poco collabori. D'accordo? Così lo costruiamo. D'accordo? Quindi questi grossi oggetti di cemento armato che sono qua, sono diciamo il nucleo portante di questa struttura con dei supporti, eccolo lì, che si vedono diciamo anche sul sistema esterno, un po', ma però il grosso è sostenuto dal nucleo centrale. E adesso nasce la magia del progetto. In che consiste la magia del progetto? Consiste in questa pianta qua. Ah, eccolo, vedete qui, eccolo qua, vedete?
Vedete i tre pezzi che stanno nel, diciamo, nel nucleo, eccolo qua. Lui fa vedere solo uno dei lobby, non fa vedere gli altri, fa vedere soltanto tre, d'accordo? Eccola qua la magia del progetto, è spiegata in questo schema.
A questo punto, come caspita faccio ad andare da uno all'altro? E che cosa mi succede? Mi succede che ogni piano è diverso. E ogni piano ha una negoziazione diversa del diagramma. E ogni piano diventa una cosa diversa. Cioè ogni piano io gioco, e questo vuol dire quello schema lì, io gioco il diagramma in maniera diversa. Cioè, a un tot piano io faccio in modo che questa è una rampa, per fare un esempio, questo è uno spazio vuoto, questa rampa mi porta in quest'altro spazio in cui questo diventa uno a tutto livello e poi da qua arrivato qua la rampa la metto qui e magari qui mi crea uno spazio che è fatto così. Poi continuo, giro, rivado, ecco perché quel discorso che facciamo noi è fondamentale, no? Non giri sempre nello stesso modo, no? A un certo punto da qua tac devo andare lì, all'altro piano. E l'altro piano che cosa succede? Un'altra cosa ancora diversa. Cioè quindi in un caso mi faccio, che so, l'esposizione di un modulo, una parte giro così, in altri casi giro così, in altri casi, capito? Ogni volta, anche in tutti questi che sono tutte queste ipotesi dentro questa cosa, avvengono come fatti. Questo è il progetto. Ecco perché è esattamente quello che dicevamo, è un diagramma realizzato. Perché esattamente questo è quello che succede. E quando tu mano a mano scendi, hai esattamente tutte queste condizioni. Non c'è un sistema omogeneo come questo, è esattamente la negazione di questo, perché questo in realtà è un diagramma proprio a livello minimo, in realtà non è un diagramma. È già un sistema ecologico, sostanzialmente, un sistema distributivo. Mentre questo è un diagramma. Margini di obiezioni, è chiaro? È convincente? Ok, avete capito tutto? Quindi avete capito perché queste parole sono parole che hanno un peso enorme. Allora, arrivare a che cosa vuol dire nel pensiero architettonico contemporaneo parlare di diagramma invece che modello oggettivo, è che uno capisce, arma un attimo, è successo qualche cosa. Noi abbiamo degli strumenti che sono degli strumenti metodologici che incorporano proprio dei sistemi diversi del pensiero, e siccome probabilmente, sulla base della mia esperienza, questo è l'edificio che meglio lo rappresenta, perché io facevo quel ragionamento tra il Museo Guggenheim come, diciamo, rappresentazione più forte di una certa idea degli anni 90 e di una certa idea, come dire, di prefigurazione dello schizzo e dell'immagine, dell'immagine comunicativa e di mille altre cose di quel importantissimo progetto, ma in cui l'informatica è processo attuativo di quella idea. Quella nasce da uno schizzo, non è che nasce da un pensiero, non è che nasce da un diagramma, nasce da uno schizzo. Questo nasce da un diagramma. Per cui a questo punto noi capiamo, questa è una lezione introduttiva, quella che faremo la prossima volta, che sarà finalmente in San Campo il BIM, che cosa vuol dire parlare di BIM oggi, ecco perché, diciamo, allo stesso tempo per fare questo io ho un modello, quindi il modello, diciamo, tridimensionale informatico in questo caso è veramente... anche se poi sarà applicato a un fatto anche geometrico, uno schema teorico elaborato in diverse scienze o discipline per rappresentare gli elementi di uno o più fenomeni. In ambito informatico la forma che assumono le informazioni. Perché, come poi capirete, in realtà, quando questo poi si incorpora nel modello, il modello deve essere in grado di giocare insieme al diagramma. Cioè, non è che... cioè, il modello... deve essere in grado di operare col diagramma. Cioè, io modifico la cosa, questa struttura qua, dato che noi siamo all'interno di questa... dunque, dov'è? Vediamo la struttura, che è la cosa più facile da capire. Ecco, questa struttura qua, di cui c'è qualche altra foto, credo, anche, ecco, di come è fatta, questa struttura non è mai uguale in nessun piano. Perché non è mai uguale in questo piano? Perché non è che è un pilastro che qui è tale.
ma anche lui entra in quel gioco. In qualche maniera lui deve accompagnare i vari solai, ciascuno che ha forma diversa, perché in un caso è rampa, una cosa è spazio, un'altra cosa è tutto il solaio, capito? Ha tutti i vari piani. Quindi il modello è un modello inteso in questo senso, in qualche maniera mi deve accompagnare questo ragionamento diagrammatico da cui nasce. Se no, che fa? E mi deve essere in grado di garantirmi i calcoli, le cose, le compatibilità. E deve essere quindi un modello intimamente dinamico, se no che ce faccio? Mi spiego? Ok? Allora, abbiamo seminato il seminato. Adesso vediamo delle foto di nuovo, perché vedendo delle foto, come dire, eccolo qua, vedete? Qui ci sono le piante, no? Qui ci sono le piante per cui si capiscono, diciamo, queste, vedete, eccole qua, come poi si concretizza questa cosa. Vedete come questa pianta è completamente diversa da questa pianta? Vedete che in questo caso il passaggio, qui che cosa vedete? Vedete una rampa, guardate questa cosa qua, no? In questo caso c'è una, da qua c'è una rampa, il visitatore sale, no? Sale in questa maniera, arriva qua, questa è così, qui c'è una rampa che sale in quell'altro modo, oppure da questo qua se la ritrova alta, è così, ma qui invece qua la rampa sale, lui magari ci va, diciamo, direttamente così, eccetera, eccetera, eccetera. Le piante sono tutte diverse. E vedete il piccolo trucco, che però è un trucco fondamentale, che il nocciolo, ovviamente, non arriva al bordo, perché se no ci sarebbe il passaggio, vedete quella cosa che cercavo di fare là. Vedete che il nocciolo, cioè questo sistema, che è il sistema sia strutturale, sia degli impianti, sia le varie cose, è un po' più piccolo rispetto alla cosa, perché se arrivasse al bordo non sarebbe possibile poi passare da uno all'altro, no? Eccolo qua. Eccole qua. Vedete che sono piante tutte completamente diverse. E questa cosa, quando si... che cosa vuol dire avere un appoggio all'esterno? Eccole qua. Questi sono gli elementi che appoggiano, che aiutano, diciamo, i vari solai, ma che sono fortemente ancorati in questi tre elementi, che sono, diciamo, nella traduzione classica, diciamo, elementi di distribuzione, elementi di servizio e elementi, diciamo, di struttura. Ok. Allora, vediamo alcune foto. Allora, io qua, se vi interessa, questa è una pagina dedicata alla cosa. Ah, ecco, tra parentesi, venne una persona veramente un grande amico, cioè veramente una persona molto carina, e c'ha tutte le componenti diverse dalla classica, diciamo, star, come dire, non so, no, capito? Faccia la nuvola, no? Anche con lui sono abbastanza amico, però voglio dire che è un atteggiamento molto diverso, no? Di persone che lavorano in questa cosa, che, diciamo, si è in qualche maniera, non so come dire, persone che sono nate all'interno di questo paradigma, che hanno lavorato in maniera pionieristica all'interno di questo, di questo paradigma in varia maniera, chiaramente, come dire, non so come dire, c'è una comunanza di aver portato avanti certe ricerche, insomma, no? E, nel mio caso, poi, diciamo, noi abbiamo fatto un sacco di cose su Van Berkel, questa è soltanto una parte, no? Questi due libri sono soltanto due cose, in realtà ne abbiamo fatte anche altre. Allora, comunque, da questa cosa qua, vedi tutte le foto? Ah, ecco, questo è un PDF molto buono, Questo è un PDF che a un certo punto ho trovato in rete, ed è un PDF assolutamente ottimo sull'edificio. In inglese, se uno vuole, cioè questo e capisce, diciamo, tutto. Adesso riposandoci, perché non abbiamo nessun altro, diciamo, difficoltà concettuale da affrontare, possiamo vedere delle foto. Ok. E ve lo spiego come edificio, diciamo, a questo punto, facendovi capire alcune cose che avete già sentito, ma forse non completamente, diciamo, introiettate. Allora, ripetendo la mia affermazione fondamentale, che se per tutta la fase del pensiero della cosa sicuramente il Museo Guggenheim rappresenta l'edificio chiave per capire gli anni 90, io ritengo che questo sia l'edificio chiave per capire questi altri meccanismi. E quindi vale un viaggio, poche parole, il discorso è questo, come andare a Bilbao valeva un viaggio di per sé, non doveva fare altro, doveva andare soltanto a vedere questo edificio. E quindi secondo io mi assumo questa responsabilità di dirvi questo, poi fate come volete. Allora, la prima cosa che dovete capire è che l'edificio vero e proprio che noi abbiamo visto, che contiene il museo, che è questo, in realtà siede in una sorta di plateau, diciamo così, no? In una sorta di grande plateau costruito, diciamo così, in cui lui emerge in una parte, e che questo plateau è circondato dal sistema infrastrutturale delle autostrade tedesche, d'accordo? Che non vuol dire esattamente la sopraelevata, diciamo, di Roma, che appena l'hanno costruita già pioveva, già era tutta rotta, già era stragnata il giorno dopo l'inaugurazione, ma vuol dire un livello di estetica, no? Perché questi sono, diciamo, fa parte del loro core business, la cosa. Quindi parliamo di un paesaggio infrastrutturale che ha una valenza estetica enorme. Certo, se vuoi cercare i pastorali nella cavia, non capisci che cosa vedi, no? Però se tu sei all'interno di quelle categorie, le affresti estesamente, non so come, no? Allora, innanzitutto devi capire questo, che quindi è all'interno di un grande plateau in cui questo emerge e che ovviamente va giù in sezione, cioè quindi ha una parte di sezione abbastanza importante sottoterra, d'accordo? Fatto così, in cui questo elemento si innesta e ne ha anche altri qua giù. E ha degli elementi tipo scarti, tipo rampe o cose che entrano dentro la sezione. Quindi in realtà il complesso non è soltanto questo, come uno pensa, tutta la nostra discussione, ma è tutto questo. Okay. Okay. Allora, quando uno va qua, dove sta? Sta qua dentro, sta in questo sotterraneo sostanzialmente, che è ovviamente scavato con dei fati naturali, eccoli qua, in cui vedete quello che è logico vedere, no? Cosa si tratta? Questi maledetti tedeschi che stavano con le peste al sedere, ricordiamocelo, in questi, diciamo, 20 anni, che hanno fatto? Hanno puntato enormemente sulla ricerca. Se voi siete dei ricercatori, dei dottorandi di ricerca, eccetera, state in Germania, voi state, capito, in un mondo che è completamente diverso, basta che parlate con le persone, lo capite subito, cioè la fatica terribile che si fa qua, e invece loro perché? Ma perché hanno tutti investito in questo settore, grossi investimenti. Dopodiché che hanno fatto? Hanno detto, alcuni dei nostri, diciamo, core business, no? È inutile che stefamo, che vedevo di... è tessile, non so, adesso è la prima cosa che mi viene in mente, non abbiamo una cultura tessile della moda, noi abbiamo questa forte cultura dell'automobile, facciamo brand, Piderina, di questa cultura e cerchiamo di portarla avanti tecnologicamente, come immagine, come sistema, come innovazione, eccetera, e questo ovviamente non solo nel campo dell'automobile, ma in base alla gamma. Per cui non è che ci sta il museo della Mercedes, ce ne stanno, ogni brand ha un'architettura di questa rilevanza. Se voi andate a Monaco e andate a vedere a BMW, a me non piace altrettanto, la considero un edificio meno interessante di questo, è il mio problema personale, ma comunque come impatto è la stessa cosa. C'è sta quello della Porsche, c'è sta quello dell'Audi, cioè non è che è uno. Ovviamente questi poli sono poli della cultura contemporanea, quindi sono progetti di mixité, ovviamente. Che cosa vuol dire che sono progetti di mixité? Che sono progetti allo stesso tempo di immagine, di cultura, di commercio, di brand, magari anche di residenzialità, di leisure, di tempo libero. È così che va il mondo. Non è che va là, non sarà la Mercedes. Va là in un sistema. Allora, tutto questo grande piano terra è un piano terra in cui avvengono tante cose, per esempio avvengono, come ovvio, fatti di merchandising, fatti di vendita delle macchine, di esposizione di macchine che si vendono, ma ovviamente esistono molteplici ristoranti e tipicamente tedesco, tu a qualunque livello stai puoi fare la cosa stra elegante, vuoi mangiare un panino in maniera decente, senza che magari ti strozzino, lo fai, cioè, e questa è proprio la mentalità loro, quindi c'hai, diciamo, ristoranti di vario livello. Naturalmente qua dentro intervengono anche designer, sotto un designer di altissimo livello, cioè, perché stiamo a parlare, no? Una cosettina un po' così, per cui anche il dettaglio più piccolo, cioè come è fatta la tenda per creare una semi cosa tra un posto e l'altro, è fatta in maniera estremamente, cioè lo vedete, no? Cioè questa, cioè, d'accordo. Allora noi procediamo all'interno di questo sistema e credo qui noi siamo al piano interrato del centro, se ben mi ricordo, da cui tu a un certo punto vuoi pagare il biglietto e vedere il museo, paghi il biglietto e vuoi vedere il museo, non lo vuoi vedere, non lo vedi. Cioè, a un certo punto tu sei qua, vediamo un po' che succede, ecco, e entri e hai questo tipo di allestimento, che è un allestimento, diciamo, molto bello. È l'unico caso che echeggia un poco la cosa dei Wright, della rampa, un po', soltanto in questo momento, con questa non trascurabile differenza che le macchine sono appese, vedi? Sono appese, tu non le vedi dall'alto, sono appese. Questa cosa è come se gira così. Vedi, questa qua è appesa, io sono in basso, e questa è appesa, io sto, capito? Io sto normale, la macchina sta così, quindi è appesa, non è che io muovo la camera. Ok, vabbè, è abbastanza bello. Oh, dopodiché prendo l'ascensore, boom, e arrivo in alto, d'accordo? Io sto sbucando in alto. Questa cosa che noi vediamo qua è il nucleo centrale, questa cosa qua è praticamente questa.
Queste tre cose sono a loro volta connesse da questa, diciamo,
da questo sistema, diciamo, eccolo qua sopra, che sta là sopra e praticamente, ed è una genialata pazzesca,
per marchio.
Non solo, gioca a 2000 livelli, innanzitutto questa cosa qua è una genialata che è difficile capire, perché ci sono, perché questo? Vi spiego perché è una genialata che io sono rimasto così. Il grande problema del Guggenheim di Wright qual era? È che nonostante tutta questa implicita dinamica, in realtà quando tu poi entri dentro stai sotto una cupola, è come se stessi sotto il Pantheon, no? È un sistema abbastanza statico. Infatti il problema della famosa calotta è un problema che ha avuto un sacco di problematiche, perché a un certo punto di vista lui lavora la cosa, però è intimamente statico. Tu stai dentro una cosa, quello sta coperto sopra, come se fosse una cupola, e quando te ne vai? Invece loro che fanno? Qual è la genialata? E anche questo, se ci ragionate, sarebbe potuto, avrebbe potuto assumere la stessa cosa, cioè lo spazio monumentalizzante e statico, no? In realtà loro come lo risolvono? Questa è la genialata, a mio avviso. Lo risolvono con la tecnica del layer. Cioè loro fanno tre layer, che sicuramente saranno importanti anche da altri punti di vista, bioclimatico, che ne so. Cioè, sicuramente altri, vedi, però fanno un primo layer che è questo qui, diciamo, ovviamente del marchio, che però, diciamo, altro che Venturi, vi lascia fuori, cioè è una, l'aspetto iconico arriva alla fine di un processo ed è intimamente inserito dentro le fibre dell'edificio, non è una cosa fattica, come dire, è il diagramma. È il diagramma, non è il cartellone pubblicitario appiccicato sopra, è una cosa diversa. Dopodiché l'altro aspetto è questo, che ci sono tre layer, e i tre layer, io dico, che genialata, vedete che c'è questo layer un po' di tessuto, che è diverso da quell'altro, questo qua, lo vedete? C'è come se ci fosse una specie di rete in senso struttura, vedete, che è un altro layer che non gioca come l'altro, e poi ce n'è un terzo che è quello della effettiva copertura da cui passa la luce. Per cui le tre cose insieme non monumentalizzano, non staticizzano lo spazio, ma rendono questo, diciamo, effetto dinamico che è fondamentale, perché sennò poi hai fatto la torta, che hai fatto? Non ti è consentito fare la torta una volta che hai fatto tutto questo processo, no? Ok, allora, siamo qua dentro, cominci dall'alto, e adesso questo non sono altro che cioè praticamente io che giro, non è che c'è altro, però vedendo le cose credo che vi dà questa sensazione di che cosa succede quando vi dicevo che negozia ogni piano, perché in questa parte, per esempio vedete, la circolazione non so se neanche c'è qua o è qua dietro, questo è inclinato, questo è così e va bene, poi va all'altra. Vabbè, questo è un oggetto carino perché lui lo mette in mezzo, è una storica, vabbè, lo sanno che è questa. La cosa stupenda è che a volte quando tu fai quell'otto volante, in certi momenti sei dentro, in certi momenti sei all'esterno. Quando tu viaggi all'esterno, hai questa cosa che se hai un minimo di, diciamo, di riflessione, capisci che succede, cioè quello fuori è il paesaggio dell'automobile, cioè il paesaggio dell'automobile, quindi queste autostrade, queste cose, queste intersezioni, tutte queste, cioè il paesaggio dell'automobile è quello, e in qualche maniera è risucchiato dentro, cioè tu lo vivi dentro, lo vivi fuori, se c'hai un minimo di, cioè così, mica niente, devi essere ingenuo, lo capisci subito, se c'hai un minimo. Quindi diciamo questa cosa è molto bella, tra l'altro è una bellezza allucinante secondo me queste cose, ma comunque al di là di questo è proprio questo rapporto, che è un rapporto evidentemente non casuale e non particolare. Ah, l'altra cosa che mi sono scordato di dirvi, naturalmente questo approccio, ecco, questo è quello che intravedi, vedete, dal nucleo centrale intravedi delle cose, ma le intravedi, ma non attraverso il sistema del percorso, le intravedi perché ci sono delle diciamo delle viste. Questo è l'ascensore che sta salendo, vedete, ok, oh, vedete, ci sono alcuni di questi percorsi, quello che vi dicevo prima, sono percorsi che sono proprio tra il nucleo e l'esterno, e sono bellissimi, no? Perché tu giri in maniera sempre meandrica. Eccoli qua. Vedete quel famoso discorso delle... cioè questi qui, cioè una volta che c'è questo nucleo, sai queste cose, tu lo devi cercare di far contribuire tettonicamente. Questo nucleo, lui si deforma dal punto di vista della struttura per cercare di reggere i titolai, perché in fondo questa è una cosa che serve, ma è marginale questa rete, non ce la farebbe da solo quella, no? Quindi ecco perché il solaio, diciamo, si deforma. Ognuna ce n'è una di sorpresa, adesso. Ecco, qui vedete qualche cosa che vi avevo indicato prima, vedete il sistema del plateau, vedete il plateau? Noi siamo dentro l'edificio alto, qua in fondo, che è quello lì che ho segnato grande lì, è un'altra parte. Ovviamente questo è, diciamo, quello che è uno spazio che può essere in varia maniera giocato, in varia maniera utilizzata. Queste sono sempre queste viste. Qua a un certo punto c'è stato questo bambino che io non potevo non fotografare, in varia maniera si era piazzato su queste tipo cicognetta, non so bene, eccolo qua, è stato abbastanza tranquillo una volta che gli si accettava questa cosa, eccolo qua, questa è una serie che non ho mai tolto, credo che insomma non ce ne sono molte altre. Ah, ecco, questa è una cosa molto importante, perché quando vi ho insegnato quel buco, quando vi ho fatto quel buco con la rampa, naturalmente le macchine devono scendere, devono arrivare anche giù, perché devono arrivare giù perché vanno nel posto di vendita, oppure probabilmente sono messe su con dei grandi montacarichi, comunque devono arrivare giù. Quindi questa è una bellissima arena tipo show che scende sotto, qua questa è la quota dei ristoranti che abbiamo visto prima, e questa è specie di questo anfiteatro con la macchina che gira per arrivarci e in cui indubbiamente fanno una serie di eventi, insomma una specie di Fiera di Roma, qua ovviamente il verde integrato, insomma questo è l'edificio e mi sembrava carino che voi lo vedeste anche, diciamo, con un respiro un pochettino più grande, ok? Allora, abbiamo fatto la lezione sui vari modelli, abbiamo capito che cosa vuol dire fare un diagramma, abbiamo visto anche un edificio che non è comprensibile senza, cioè tutto si può vedere, ma non è comprensibile senza queste categorie. Ok? Grazie. Ci vediamo lunedì, affrontiamo un'altra parte.